Di nuovo un saluto agli ascoltatori, di nuovo in diretta su radiocittaperta.it. Abbiamo con noi al telefono il professor Luciano Vasapollo. Luciano, buongiorno.
Ciao, buongiorno, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, si sente bene?
Benissimo.
Perfetto.
Senti, con te volevamo parlare delle dichiarazioni di Trump. Vorrei partire da due punti, Luciano. C'è stata la dichiarazione di alcuni giorni fa a Miami in cui il Presidente degli Stati Uniti ha detto: oggi cancello l'accordo unilaterale siglato da Barack Obama con Cuba. Ma allo stesso tempo, pochi giorni prima, Trump aveva fatto un'altra dichiarazione difendendo la sua scelta di persone ricche per posizioni di responsabilità, in particolare su questioni particolarmente importanti, e dicendo che il modo di pensare di una persona con la caratteristica di essere ricca è proprio quello che voglio, perché i ricchi rappresentano il paese. In qualche modo ci sembra che queste due cose possano andare insieme. Intanto, le dichiarazioni a Miami, vogliamo partire da capire quali erano gli accordi tra Barack Obama e Cuba, quindi gli Stati Uniti di Obama con Cuba, perché spesso si parla di verrà rimesso il blocco come se fosse stato tolto, ma non ci sembra che sia così.
Allora, innanzitutto una piccola premessa. C'è un vizio maledettamente eurocentrico che ogni qualvolta si affaccia sulla scena politica qualcuno che viene reputato un po' più reazionario o un po' più conservatore di quello che viene rappresentato come polo progressista, cioè il centro-sinistra, viene attaccato come fosse un folle. Allora, io voglio innanzitutto mettere in evidenza una cosa. Negli ultimi 30 anni le politiche più aggressive, neoliberiste contro il movimento dei lavoratori nel mondo, in Europa, negli Stati Uniti, nel mondo a capitalismo maturo, le politiche più aggressive contro lo Stato sociale, tagliando lo Stato sociale, contro il mondo del lavoro, tagliando salari, potere d'acquisto. Contratti cosiddetti atipici, precarietà della vita, precarietà del vivere, ma misure repressive come quelle che stanno avvenendo in questo periodo in Europa, eccetera. La stessa Costituzione dell'Unione Europea è avvenuta attraverso i governi di centro-sinistra. Possiamo ricordare Jospin, Blair, D'Alema, Prodi, possiamo vedere quello, il decreto Minniti, che cosa significa oggi, i decreti repressivi, che cos'è il polo imperialista dell'Unione Europea, che cosa ha fatto nella politica nazionale e internazionale lo stesso Obama, a cui hanno dato il premio Nobel per la pace 20 giorni dopo la sua elezione, quindi non si sapeva se fosse un guerrafondaio o un uomo di pace. Dopodiché ha fatto per il mondo guerre dappertutto. Quindi, questo per dire che quando noi parliamo non c'è una particolare antipatia per Trump e una particolare simpatia per Obama, Renzi, eccetera. Parliamo, i governi amici sono i governi che sono dalla parte dei lavoratori, dalla parte del popolo, dalla parte dell'autodeterminazione. Fatta questa premessa per dire che Trump, come lo si sta dipingendo, cioè un pazzo, un folle, come doveva essere folle e pazzo Berlusconi, che risponde solo a propri interessi, a proprie follie, questo veramente è fuori da ogni logica politica. Non abbiamo mai ragionato così, quando dico al plurale, semplicemente per dire l'area di riferimento che io ho dal punto di vista culturale, che è un'area ovviamente marxista, di pensiero marxista forte, l'area politica della rete dei comunisti, piuttosto che l'area politica culturale, che è quella del centro studi, di CESPES, dell'USB, eccetera. Comunque diciamo che io mi collego in una linea di pensiero che vede, diciamo così, le persone, i soggetti, in quanto facenti parte di una cordata di interessi. Trump non rappresenta se stesso, Trump rappresenta quella che è una parte sostanziale e sostanziosa della borghesia statunitense. che non è soltanto quella delle multinazionali, eccetera, ma è anche quella del complesso militare industriale e quella delle mafie imprenditoriali come le mafie di Miami, eccetera. Sono quelle aggressive che attraverso la guerra militare, la guerra economica, la guerra commerciale, pensano di poter dare risoluzione o comunque di cercare di cavalcare linee risolutive della crisi, che non è solo economica e commerciale da parte degli Stati Uniti, ma crisi di leadership mondiale, crisi di civiltà e crisi di politica sostanziale, e che allo stesso tempo immaginano che attraverso le politiche di guerra, le politiche di spionaggio, possono ricompattare un settore non solo militare industriale, ma anche un settore popolare che attraverso, diciamo così, la guerra dei poveri possa in qualche modo riqualificare. Quindi questa è la risposta a quello che tu dicevi, i ricchi, non ricchi, eccetera. Anche per i ricchi ci sono ricchi e ricchi, ci sono interessi dentro la borghesia diversificati, e ci sono anche in Italia, un conto è la borghesia che fa riferimento, che ne so, all'Unione Europea, che è quella, per mettere due virgolette, quella l'imprenditorialità che viene reputata progressiva e progressista, come potrebbe essere, per fare un esempio, la Fiat, e un conto è la borghesia, il ceto, diciamo così, padronale, che fa riferimento politicamente, che ne so io, alla Lega piuttosto che ancora a Forza Italia, eccetera. C'è uno scontro di assestamento nelle borghesie nazionali e nelle borghesie internazionali, e l'Unione Europea, per esempio, il polo imperialista dell'Unione Europea rappresenta una borghesia transnazionale, negli Stati Uniti è l'assestamento. Detto questo, seconda giusta osservazione che si fa: se dice facciamo un decreto per demolire tutto ciò che si era fatto, vediamo che cosa si era fatto, perché poi pure Obama aveva cominciato un percorso spinto da alcuni settori democratici progressisti imprenditoriali statunitensi, che vedevano nell'apertura e nella negoziazione con Cuba una opportunità di investimento economico, di investimento commerciale e di investimento politico. Cioè trattare con Cuba significava riaprire le porte, i portoni del cortile di casa degli Stati Uniti, cioè l'America Latina. Cioè gli Stati Uniti perdono negli ultimi 10-15 anni la leadership mondiale, sia in termini militari, sia in termini politici, sia in termini economici. La crisi economica rende la competizione interimperialistica, no? Proprio la competizione, non solo la competizione globale, proprio la competizione tra poli imperialisti, in particolare quello dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sempre più forte, la torta da dividere sempre più piccola. Ovviamente si scatenano le ipotesi del tecnicismo militare, della guerra guerreggiata, della guerra psicologica, della guerra massmediatica, proprio per cercare di arraffare da un piatto sempre più misero, che è quello della crisi sistemica del capitale, qualche pezzo in più. Sanno benissimo che non escono da questa crisi, ma il problema è la sopravvivenza di sistema. Che cosa faceva Obama? Diciamo che cosa si era raggiunto? Voi sapete che c'è stato un accordo preannunciato, diciamo così, all'inizio delle trattative a dicembre 2014, in particolare il 17 dicembre, in cui Obama e Raul Castro hanno annunciato questo inizio delle trattative. In 2 anni e mezzo che cosa hanno portato? Per prima cosa, grande vittoria della solidarietà internazionale, secondo me, del popolo cubano e del governo cubano, che una potenza grande come gli Stati Uniti dichiara 56-57 anni di politica aggressiva verso Cuba non ha portato da nessuna parte, anzi abbiamo rafforzato politicamente Cuba, che ha potuto rappresentare al mondo che è un paese dinamico, che è un paese capace, che è un paese capace di sopravvivere, di autodeterminarsi, di essere sovrano attraverso appunto una politica socialista, di redistribuire socialmente, di creare talenti umani, grandi medici, grandi professori, grandi insegnanti, e di ottenere, per esempio, alle Nazioni Unite, nonostante non ci sia, mi pare, tutti questi paesi socialisti nel mondo, per 24 anni di fila al voto contro il blocco, 187 paesi su 189 si sono assolutamente dichiarati contro il blocco, avendo sempre contrari soltanto gli Stati Uniti per creare il blocco contro Cuba, gli Stati Uniti e Israele. Le ultime elezioni, tra l'altro, si sono astenuti, ogni tanto c'è stata qualche isola, con tutto il rispetto, di piccolissime isole, eccetera. Quindi vuol dire che Cuba è otto. Obama riconosce questo, grande vittoria cubana, perché il polo imperialista, il potentato più grande del mondo, si mette seduto con una piccolissima isola di 11 milioni di abitanti, che nella sua grande rivoluzione ha creato però esempio di autodeterminazione. Risultato immediato: la liberazione dei 5 compagni cubani, 3 erano ancora in carcere, 3 agenti dell'antiterrorismo. Gli ascoltatori della radio sanno quanto ci siamo battuti in questa battaglia internazionale, c'era che erano arrestati, erano in carcere ingiustamente, perché avevano smantellato, avevano comunque, diciamo così, dato duri colpi alla rete terroristica di Miami, agli anticastristi, a dei terroristi che avevano fatto attentati, ucciso persone e via discorrendo. E erano stati condannati ingiustamente a degli ergastoli ed erano da oltre 13 anni in carcere. Questo, hanno riaperto le sedi diplomatiche, quindi di nuovo si poteva parlare di ambasciata cubana negli Stati Uniti e di ambasciata degli Stati Uniti a Cuba. Si sono fatti dei piccoli provvedimenti, in particolare sui flussi migratori, cioè permettere agli statunitensi di venire a Cuba, di aprire un pochettino di più, cioè gli Stati Uniti, non Cuba, gli Stati Uniti hanno aperto di più le possibilità al turismo da parte di cittadini statunitensi, e poi è cominciata una negoziazione, non una normalizzazione, una negoziazione che ha visto 5-6 grosse riunioni da parte delle commissioni sul blocco. Al momento, quindi prima del decreto di Trump, sul blocco si erano fatte trattative, ma il blocco era stato assolutamente ancora non toccato, cioè non si erano presi provvedimenti ancora nemmeno per i beni di prima necessità come le medicine, come gli alimenti, eccetera. Per cui, sia chiaro, era in corso una trattativa, una negoziazione che non ha significato normalizzazione, anche se molte strutture, anche della solidarietà nel mondo, eccetera, pensavano che dopo il dicembre del 2014 Cuba fosse finalmente un paese che poteva far rispettare, si fosse un riconoscimento sul piano internazionale della sua sovranità, della sua autodeterminazione, cosa che gli Stati Uniti dicevano sempre no. Punto. Arriviamo al decreto dell'altro giorno. Che cosa fa Trump? Interrompe le trattative, fa un decreto dicendo: signori, tutto ciò che era partito con Obama, quindi conflitto interno di interessi diversificati all'interno degli Stati Uniti, di interessi tra loro divergenti, dice, si tratta di interrompere. Da una parte questa ha una valenza propagandistica, da un'altra parte economica. Vediamo quella propagandistica. Quella propagandistica è come dici tu, grazie, noi vogliamo il paese dei ricchi, noi vogliamo gli Stati Uniti che non mediano con nessuno, l'ultima frontiera sono gli stati canaglia e a impostazione socialista come può essere Cuba e come può essere il Venezuela, oppure stati canaglia che non sono socialisti ma sono sicuramente competitori degli Stati Uniti, allora la Siria, allora per esempio quello che si sta continuando a fare in Afghanistan, in Iraq, eccetera, poi insomma per non parlare ovviamente dello scontro violentissimo contro anche la Russia, la Cina, eccetera, cioè diciamo gli equilibri, il riassetto della scacchiera internazionale. Dove viene convocata questa riunione? Trump va a Miami all'interno di un teatro, vedete poco come gioca il terrorismo massmediatico, un teatro che era stato sede di riunioni, di dibattiti, eccetera, riconosciuto come il teatro dei controrivoluzionari, dei terroristi, dove appunto erano presenti, la platea era formata da agenti della CIA, da agenti dei servizi di sicurezza di anche paesi non degli Stati Uniti ma di paesi occidentali, terroristi riconosciuti, quelli per i quali appunto sono stati in carcere 16 anni i compagni 5, eccetera, proprio per smantellare quella rete, la rete terroristica di Miami, cioè i nuovi Scarface, cioè i cubani che sono andati negli Stati Uniti per fare lo spaccio internazionale di cocaina e per fare terrorismo e uccidere persone in giro, l'area di Posada Carriglia, cioè tutti quelli di Playa Girón, compresi terroristi riconosciuti tali da sentenza internazionale. Quindi questa era la platea dove si è tenuto. Vedete l'effetto massmediatico. Io attacco Cuba con i suoi nemici, non nemici storici così, cioè proprio con la feccia dell'anticomunismo, dell'anticastrismo, di tutto ciò che si muove contro l'autodeterminazione. Il decreto annulla completamente ogni trattativa precedente, a partire da condizioni che creano scontento negli stessi Stati Uniti. Per esempio, ci sono circa il 75% della popolazione, è stata fatta notare parte delle indagini campionali, la popolazione degli Stati Uniti si è opposta a questa decisione di Obama, perché vorrebbero continuare in flussi migratori e di turismo più tranquilli, cioè il popolo degli Stati Uniti, molti che hanno delle risorse, hanno del denaro, vogliono andare a Cuba, a conoscere Cuba o a fare del turismo. Poi il 64% degli imprenditori statunitensi si sono dichiarati contro questo provvedimento di Trump, perché dicono è un'occasione di creare lavoro e di creare investimenti, quindi non dal punto di vista del socialismo, stiamo parlando dal loro punto di vista, tant'è, attenzione, e questo è estremamente importante, che un attacco che è stato fatto a Trump, di cui tu ti sei presentato come presidente eccetera dicendo che tu creerai dei posti di lavoro, è stato calcolato che in 5 anni, se si blocca la trattativa e si mantiene il blocco in questa maniera così pesante eccetera, si perderanno 1.200.000 posti di lavoro per un danno di circa, stiamo parlando di circa 6 miliardi, va bene? Inizialmente di 6 miliardi di dollari di danno, che questa è la cifra immediata di ieri, ma che si riprodurranno soltanto in un anno, in 2 anni, 6 mila miliardi di danni all'economia statunitense. Tant'è che oltre ai democratici che si sono opposti, ovviamente il Partito Democratico, a questa decisione di Trump, ben il 61% dei parlamentari, 61 interpellati, il 61% dei parlamentari repubblicani sono contro questa decisione di Obama, ma non perché siano più democratici di Obama, ma perché difendono gli interessi nazionali di investimento, di dominio e di controllo, e anche quello dicendo guardate che se noi attacchiamo Cuba frontalmente, Cuba ricompatta forte sul piano internazionale. Diciamo che dal punto di vista della logica e del dominio del capitale sono leggermente più intelligenti di Trump, o rappresentano interessi diversificati. Questo è il quadro, va bene, che si è determinato con questo provvedimento. Perché allora Obama e Trump lo fa? Perché è matto? Perché è più reazionario degli altri? Andiamo alla premessa. No, perché rappresenta interessi delle compagnie petrolifere, interessi del complesso militare industriale, quindi dell'indotto, e il complesso economico della mafia di Miami, che è un complesso economico che ha bisogno di una solidità sul punto di vista politico per poter rappresentare i propri interessi economici. Questo è il servizio che sta facendo, gli interessi che sta servendo Trump.
Senti, da un punto di questa cosa per mi ha fatto riflettere quando dicevi dei presidenti che spesso qui vengono visti quelli buoni e quelli cattivi, hai fatto riferimento a chi era presente a Miami all'incontro con Trump, quindi anche alcuni insomma reduci della Playa Chiron, la Baia dei Porci, quel tentativo di invasione da parte degli Stati Uniti e di questi
del democratico Kennedy,
era proprio appunto durante la presidenza Kennedy, che è sempre dipinto come il massimo della democrazia, poi uno si dimentica quello che succede, no
ci dimentichiamo pure, io lo dico con senso di responsabilità, che i governi più guerrafondai e più aggressivi sul piano delle relazioni internazionali negli ultimi 50-60 anni, e non verso Cuba, verso l'umanità, degli Stati Uniti sono stati i governi democratici, i governi che hanno fatto più guerre e hanno creato più disastri in termini di guerra con fondai non sono tanto i governi Bush, cioè noi ricordiamoci Clinton, se, guardate, forse l'unica fase in cui diciamo si è abbassata la tendenza alla guerra, all'invasione militare, eccetera, è stata durante il governo democratico Carter, ma tutti gli altri governi democratici sono stati molto più aggressivi e molto più dirompenti, violenti, non solo verso Cuba ma a livello internazionale. Io l'altro ieri ho avuto il piacere e l'onore di incontrare il ministro degli esteri di Cuba, Bruno Rodriguez, che era qui in Italia, sta facendo un viaggio in diversi paesi europei, è stato anche in Austria, sta girando diversi paesi ed è stato qui in Italia, ha incontrato anche il nostro governo, ha incontrato il suo omologo ministro degli esteri, omologo solo sul, se mi permettete, solo sulla carica, cioè il ministro degli esteri Alfano, perché mi permetto di dire, questo fa parte delle mie opinioni ovviamente, tra la grandezza e la capacità di ministro degli esteri di Bruno Rodriguez e quello di Alfano, insomma, non voglio perdere tempo nemmeno a definirla. Comunque ha incontrato la presidente della Camera Boldrini, eccetera. Ho avuto il piacere di incontrarlo, di scambiare due battute, eccetera. Allora, una cosa che appare, almeno al momento, è che i vari paesi dell'Unione Europea sono discordi con quello che è stato, diciamo, il decreto di Trump, cioè sono per riprendere la trattativa e per andare nei tempi e nei modi che loro reputano i giusti, ma poi chiaramente bisognerà tener conto di quello che dicono i cubani ovviamente, però di andare verso una continuazione della trattativa. Cuba aveva posto sulla negoziazione soltanto due condizioni, che mi sembrano due condizioni assolutamente corrette e minime di quando ci si mette seduti a trattare in qualsiasi campo. Cuba aveva detto, per continuare questa negoziazione, ad Obama era stato chiesto che, primo, la fine immediata del blocco, un blocco genocida, un blocco che ha creato dei danni economici paurosi a Cuba, dei danni anche in termini di vita umana, ha spezzato la possibilità di autodeterminazione di quel paese, condannata, come dicevo prima, dalle Nazioni Unite, quasi 60 anni di un'economia, di un commercio e di una finanza soffocata da questo punto di vista. E la seconda questione, la restituzione immediata del territorio di Guantanamo per la sovranità territoriale nazionale di Cuba, perché gli è stato effettuato questo territorio ormai da 116 anni. Aspettatevi la restituzione di Abbiamo scambiato due parole anche per il ministro, eccetera, diciamo che questo lo dicono anche i giornali, mi sembra che anche il governo italiano si sia detto assolutamente a disposizione, eccetera, affinché possano riprendere le trattative, possano riprendere le negoziazioni, e quindi ci sono stati da parte di vari governi europei diciamo così, delle considerazioni stressanti, abbastanza negative su questa decisione di Trump. Anche questo è perché ci sono i più buoni e i più cattivi, no, perché gli interessi della borghesia transnazionale europea, proprio in questo conflitto interessante di cui parlavo prima, sono divergenti rispetto agli interessi di quella borghesia che è rappresentata da Trump. Cioè, qui non è che non è uno scontro tra brutti, buoni e cattivi, oppure fra chi è più democratico. Il problema è quali sono gli interessi che sono in campo. Non è un caso che, per esempio, l'Unione Europea, che fa vedere, i governi dell'Unione Europea che fanno vedere una certa disponibilità verso Cuba, invece siano i più aggressivi e violenti contro il Venezuela. Gli stessi governi che dicono che con Cuba va ripresa una trattativa dicono che invece Maduro è una dittatura, che va abbattuto immediatamente la dittatura di Maduro, eccetera. Perché? Perché dietro al Venezuela ci sono altro tipo di interessi. Pensate, per esempio, l'ENI, pensate alle multinazionali del petrolio, cioè il Venezuela è il primo paese al mondo, il primo come riserva di petrolio, ed è il quinto produttore, quindi è il quinto produttore di petrolio, però in termini di riserve, e questo lo dicono i satelliti statunitensi, ha molte più riserve di petrolio di quante ce l'abbiano i paesi arabi. Riconquistare il Venezuela da parte degli Stati Uniti e delle multinazionali del petrolio significa dominare per i prossimi 50 anni il mercato del petrolio. Nessuno sa, o pochi sanno, che pochi mesi fa è stato scoperto in Venezuela il più grande giacimento di oro del mondo, cioè in un'area del Venezuela c'è depositato sottoterra oro che non c'è in nessuna parte del mondo. Pensate quanto è appetibile questo pensate al metano, eccetera. Quindi il Venezuela non è un problema dittatura o non dittatura, il problema è dittatura economica, cioè riconquistare, quindi dire menzogne e fare terrorismo mass mediatico su quello. Vedete come servono le condizioni, però i governi europei del grande capitale non si rendono conto che l'alba è un tutt'uno, cioè l'alba è, c'è uno slogan che viene portato avanti spesso dai compagni dell'Unione Sindacale di Base, che non è uno slogan, è un contenuto vero, e se tocchi uno, no, tocchi tutti. L'alba, se tocchi uno, tocchi tutti, non esiste il dividi ed impera. Se qualcuno pensa, no, che posso avere ottime relazioni con il governo dell'alba del tale paese e poi invece chiedere l'abbruttimento delle sanzioni o comunque addirittura l'aggressione militare con morti, come stanno facendo le oligarchie e i fascisti in Venezuela, e che questo possa passare, si sbagliano. Perché appena per esempio Cuba è stata adesso aggredita con questo rilancio del blocco, i primi che si sono espressi contro questo provvedimento, appunto, della, contro questo provvedimento da parte di Trump, è stato per esempio Evo Morales, è stato il governo della Bolivia, è stato il governo di Maduro, sono stati tutti i governi dell'ALBA. E quando il Venezuela è sotto attacco, i primi che difendono senza se e senza ma, ovviamente, la transizione bolivariana, il governo del socialismo del XXI secolo bolivariano di Chavez e di Maduro, sono Cuba, sono la Bolivia, eccetera. Quindi non funziona questa politica del dividi e impera. Voglio fare un'altra osservazione, grazie, non so se c'è, sono anche altri due minuti, se posso.
Sì, sì, certo. Anzi, prima di fare l'osservazione, se spieghi molto velocemente cos'è l'ALBA, perché magari qualcuno che ascolta.
Sì, l'ALBA è un'alleanza. Diciamo nata nel 2004, nel 2004 si chiamava Alternativa Bolivariana delle Americhe, ed era nata come alternativa formata da una da un interscambio, da un'alleanza fra il governo di Cuba, allora c'era appunto presidente Fidel Castro, e il governo del Venezuela con Chavez, cioè un interscambio politico, prima di tutto un'alleanza politica e commerciale, che aveva portato ovviamente a dei risultati ottimi per tutti e due i paesi, perché Cuba aveva ottenuto petrolio, diciamo così, a prezzo moderato, a prezzo derivio, e questo gli aveva permesso di uscire dal periodo speciale, e mentre il Venezuela, parallelamente alle emissioni, parallelamente alla redistribuzione grandissima della ricchezza sociale che ha fatto Chavez, aveva bisogno però di strutturarsi anche dal punto di vista medico e dal punto di vista degli insegnanti, e 20.000 insegnanti a cui pagati appunto dal governo di Cuba, 20.000 insegnanti e 20.000 medici sono andati a rafforzare le emissioni venezuelane, quindi questo permettendo uno sviluppo più equilibrato sia di Cuba da una parte e del Venezuela dall'altro. Questa alternativa si trasforma in alleanza, quindi in due o tre anni si trasforma in un'alleanza, l'alleanza bolivariana per i popoli di Nord America. Vedete che ritorna Bolivar, il grande anticolonialista dell'Ottocento che ha combattuto gli spagnoli, in Nord America, cioè la concezione marchiana, altro grande combattente rivoluzionario dell'Ottocento cubano contro appunto gli spagnoli, l'idea della patria grande della nostra America, della maiuscola America, dice Guevara, cioè dell'unità politica del continente sudamericano. In questa alleanza poi entrano, oltre a Cuba, al Venezuela, entra la Bolivia, entra l'Ecuador, entra il Nicaragua, entrano altri paesi dell'area caraibica. Dicevo, un'osservazione, conosco molto il popolo e il governo cubano, sono tornato anche 10 giorni fa da un viaggio politico, vado a Cuba appunto per non personale, vado a rappresentare, diciamo, l'area di riferimento, l'area delle comunità, per rappresentare anche interessi culturali, interessi dell'area sindacale, del centro studio, anche interessi accademici importanti di intercambio, diciamo quello che io svolgo sul piano accademico come professore universitario oppure sul piano politico, l'area di riferimento, vado a Cuba almeno un paio di volte all'anno ormai da oltre 35 anni eccetera, conosco quel paese e dico ai signori della guerra, perché di questo si tratta, ai signori della guerra, che se c'è una maniera per tenere il più compatto possibile il popolo cubano è quello di essere fortemente aggressivi contro i cubani, cioè i cubani sono un popolo che non si smarrisce, che si rafforza quando è sotto attacco. Il popolo cubano è rivoluzionario al 100%, ma è stato ancora più compatto col suo governo appena vinta la rivoluzione, quando c'è stata Playa Girón, quando ci sono stati gli attacchi, quando c'è stato il periodo speciale che pensavano di aver messo Cuba alla fame, invece c'è stata questa compattezza per soffrire insieme e uscire da. Il fatto che adesso riattacchino violentemente Cuba, eccetera, ricompatta fortemente tutti le strutture, il sindacato. Vedete la reazione che c'è stata da parte, immediatamente il ministro che è partito per l'Europa, immediatamente una dichiarazione del partito, del governo, dei CDR, delle strutture della democrazia di base e della democrazia partecipativa, il sindacato, tutti si sono ricontattati. Ma oltre che sul piano nazionale, grazie, questo ricompatta anche la solidarietà internazionalista esterna, perché tutti coloro che pensavano, sbagliando, che forse Cuba aveva un pochettino meno necessità di solidarietà politica internazionalista, capiscono che l'imperialismo è sempre imperialismo, non esistono i momenti buoni e cattivi dell'imperialismo, per cui lanciare una grande solidarietà internazionale su Cuba, nella difesa dell'autodeterminazione di Cuba, della sovranità di Cuba contro il blocco, significa dare e riproporre la solidarietà internazionalista non solo verso Cuba, ma contro, diciamo così, a favore di tutti i paesi aggrediti dall'imperialismo, insomma difendere la sovranità di Cuba, la via socialista di Cuba, l'autodeterminazione di Cuba, significa rimettere al centro politico internazionale da parte delle forze rivoluzionarie, comuniste, progressiste e democratiche il problema centrale della valenza delle regole del diritto all'autodeterminazione e alla sovranità.
Luciano, noi ti ringraziamo, poi torneremo a parlarne per vedere anche quello che si sviluppa in particolare in Italia a sostegno, con sostegno internazionalista nei confronti di Cuba. C'è già qualcosa che puoi comunicare?
Sì, ti ringrazio di questa domanda. Siamo stati, prima che io andassi a Cuba, quindi un mesetto fa, siamo stati come capitolo italiano della Rete in Difesa dell'Umanità con l'Associazione di Solidarietà, che è un nostro riferimento storico, che è la Villetta, l'associazione La Villetta per Cuba, con la nostra associazione, che è l'associazione Nuestra America. Siamo stati al Parlamento europeo, siamo stati ricevuti, in particolare si è comportata molto bene la parlamentare Eleonora Florenza, e abbiamo parlato con vari parlamentari democratici progressisti, abbiamo lanciato la campagna europea per la raccolta delle firme, per la raccolta delle firme di parlamentari europei e parlamentari nazionali e intellettuali, artisti, eccetera, per contro il blocco e per la restituzione immediata del territorio di Guantanamo. Il 30 di giugno, quindi mi pare tra 6 giorni, la campagna si aprirà anche oltre che le forze istituzionali, a livello ovviamente popolare, di tutti i progressisti democratici, gli intellettuali, le persone che rappresentano organizzazioni, partiti, forze politiche o anche a titolo individuale. Lanceremo dal 30, cioè questa campagna che già è partita al Parlamento di Bruxelles quando siamo stati giù, la lanciamo anche qui a livello nazionale con questa iniziativa alla Villetta, dove formalmente parte anche a livello di nostra campagna. Questa raccolta di firme è stata lanciata anche l'altro giorno in presenza del ministro degli esteri Bruno Rodriguez, eccetera, perché appunto c'eravamo noi, c'erano Luciano Iacovino della Villetta, eccetera, e anche lì abbiamo già fatto firmare questa campagna, eccetera, a molti intellettuali, a molti uomini politici che erano presenti anche l'altro giorno, appunto in varie attività che si sono tenute, eccetera. Quindi il primo appuntamento è il 30 alla Villetta, tutti il 30 per firmare e per lanciare questa campagna, poi la rapporteremo a livello europeo, anche attraverso appunto i parlamentari europei, andremo avanti per poter poi tenere due grosse iniziative a settembre e rafforzare la solidarietà internazionalista a Cuba, che significa rafforzare la solidarietà internazionalista a difesa del governo di Maduro e della rivoluzione bolivariana, significa difendere tutti i popoli aggrediti dall'imperialismo, cioè a chi dice che l'unica soluzione dei conflitti, diciamo così, economici è il conflitto di guerra. Noi rispondiamo, come ho già detto, che se c'è un minimo di concezione democratica a questo mondo, cominciamo a pensare a fare un'altra raccolta di firme per cercare l'incriminazione del signor Trump per crimini contro l'umanità, perché un'amministrazione come quella degli Stati Uniti, che si presenta solo con guerre economiche, con guerre commerciali, con guerre monetarie, con guerre militari e con la riproposizione del blocco genocida, il signor Trump, dal mio punto di vista, deve essere giudicato da una corte internazionale per crimini contro l'umanità. No, l'umanità ha bisogno di pace, ha bisogno di sovranità popolare, ha bisogno di autodeterminazione, ha bisogno di marciare in cammino per creare le condizioni del mondo del lavoro, della redistribuzione della ricchezza, ha bisogno di trovare nella cooperazione, in particolare nella complementarietà, l'unica maniera di dialogo tra i popoli e non le mille forme della guerra che sono volute dall'imperialismo e dal capitalismo sempre più in crisi.
Grazie Luciano, a presto.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
E questo era il professor Luciano Vassapollo.